Allora, da oggi entriamo in quella che ho denominato la terza parte del nostro percorso, perché voglio come rispondere a quelle difficoltà che ho enunciato sia stamattina che ieri e presentare il modo di attraversare queste difficoltà che fondamentalmente nel Vangelo corrisponde al dono dello Spirito Santo, cioè l'invio dello Spirito Santo, per usare il linguaggio che ho adottato, no? È per poter attraversare queste difficoltà e rendere il nostro cuore capace e di quella radicalità e di quel abbassamento, no? La via del compimento dei desideri tipica del Vangelo. Questo pomeriggio vorrei solo indicare la prospettiva nella quale è inviato lo Spirito Santo e, con alcuni esempi presi dal Vangelo, indicare non tanto il modo, ma l'entità, cioè come la consistenza di questa modalità di azione che poi descriveremo domani e un pochino sabato mattina. Allora, la logica nella quale è inviato lo Spirito Santo è quella che si desume da un versetto, ci sono due versetti nei Salmi, il Salmo 8 e il Salmo 144, che portano identico questa espressione: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. Le antiche versioni, sia quella greca che quella latina, hanno interpretato con molta più precisione in cosa corrisponde la cura di Dio, cioè la cura dell'uomo da parte di Dio, e hanno reso con Signore: che cos'è l'uomo perché ti sia a lui fatto conoscere? E allora, se noi concepissimo l'uomo solo come oggetto di cura di Dio, da parte di Dio, il nostro cuore non sarebbe soddisfatto, perché non vivrebbe relazione. Essere oggetto di amore non è ancora soddisfacente per il nostro cuore. Noi vogliamo essere portati a essere soggetti di amore, non oggetti. Allora, la cura da parte di Dio dell'uomo si traduce nel fatto che il desiderio di Dio è di farsi conoscere all'uomo. E questa conoscenza ha come contenuto l'amore suo per noi e, notate, la capacità nostra di rispondere a questo amore. Quindi è una relazione di comunione che viene instaurata, tanto che spesso nelle scritture, se voi leggete per esempio Gregorio Magno, che è un grande commentatore delle scritture, dice, che riprende Sant'Agostino, però l'espressione è particolare di Gregorio Magno, quando dice che qual è tutto il contenuto delle scritture? È la carità di Dio. Quella che Lui mostra a noi è quella che noi siamo invitati a vivere per conoscere Lui. Allora, tutte le scritture si riassumono nel fatto di fare esperienza dell'amore, che è caratteristico della conoscenza. Voi sapete, le scritture, quando usano il verbo conoscere, danno sempre un contenuto esperienziale, non è legato a una conoscenza intellettiva. È il conoscere dell'uomo e della donna quando fanno amore. Allora, la conoscenza è questa offerta, dono, come un tirare a sé, no? Da parte di Dio, di noi. E in latino direbbe Domine, quid est homo, quoniam in notuisti ei. Cioè ti sei reso noto nel tuo amore per all'uomo. Tra l'altro, il senso del creato sta tutto nella capacità che l'uomo ha di cogliere lo scopo degli eventi, lo scopo delle cose, in rapporto all'amore di Dio. Non c'è nel creato una creatura che possa lodare Dio, se non l'uomo, perché è l'uomo che vive la relazione di amore con Dio. Allora, quando ci viene donato lo Spirito Santo, è in questa logica di conoscenza di Dio, di conoscenza dell'amore di Dio, di possibilità di rispondere all'amore di Dio con il nostro amore. Il dono dello Spirito Santo mira lì. La difficoltà, o meglio la resistenza che noi facciamo a questo, è ottimamente descritta nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, al versetto 46. Paolo e Barnaba stanno annunciando il mistero nascosto nei secoli, no? Che ai pagani, no? È arrivata la buona novella e tutti si è giustificati per la fede in Gesù, no? È il grande mistero che viene annunciato. E c'è una resistenza da parte dei loro correligionari. Paolo e Barnaba per molto tempo hanno solo parlato nelle sinagoghe al sabato. C'è stata una resistenza, poi discussioni, alcuni hanno accettato, altri no. E nel loro viaggio missionario, il primo che fanno, incontrano la solita resistenza e si stufano. Si stufano e vi leggo il passo così almeno. Perché è molto molto espressivo della resistenza che noi portiamo. Siamo capitolo 13, versetto 46. Allora Paolo e Barnaba con franchezza, quindi stufi, dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, che vorrebbe dire non vi giudicate degni della conoscenza di Dio, non vi giudicate degni del segreto di Dio, non vi giudicate degni. Noi ci rivolgiamo ai pagani. Andate a farvi vedere. L'espressione non è quella di ripudio, perché poi quando nella lettera ai Romani si troverà la questione della resistenza di Israele ad accettare, è per gelosia. A furia di vedere che gli altri aderiscono al segreto di Dio, anche loro diventeranno gelosi e desidereranno. Il rifiuto da parte di Dio non è mai buttar via, è semplicemente senti pure il peso, ma siccome la cosa è sempre custodita per te, prima o dopo, che sia per gelosia e sia per invidia, arriverai. Il valore è sempre quello di... è come quando si dà la pace, no? Nel Vangelo, no? Dice, quando entrate in una casa, offrite, no, la pace. Se ci sarà una persona, un figlio degno della pace, la coglierà. Se non ci sarà, tornerà a voi. deduzione. Quando noi ci arrabbiamo dopo aver fatto il bene perché un altro ci viene contro, vuol dire che la pace che abbiamo dato l'abbiamo persa. Se la pace che diamo la perdiamo, vuol dire che non è quella di Dio, non è quella di Gesù. E quando dice di scuotere la polvere, no? Di andare, è come se dicesse: voi adesso non la prendete, ma la pace io non la perdo, è per altri, ma verrà custodita anche per voi domani, è ancora lì per voi, appena la volete è pronta. Il discorso è sempre un'ansia di comunione. Ora, quel non ritenersi degni dei misteri di Dio è la resistenza che il nostro cuore pone a quella radicalità e a quell'abbassamento che sono tipici del Vangelo. Cioè noi non ci giudichiamo all'altezza, uguale coltiviamo un'idea di Dio così meschina che non può permetterci di godere dei suoi segreti. Sotto tutte le nostre resistenze non c'è il timore di noi, c'è l'idea meschina di Dio. All'idea meschina di Dio corrisponde una paura nostra. E quando noi alimentiamo questa paura, rifiutiamo ciò che ci è, tra virgolette, dovuto, cioè ciò che è nostro non lo rifiutiamo. Per esempio, un'immagine terribile di questo è dato dalla parabola che Gesù racconta dei vignaioli omicidi. Vi ricordate, non la parabola? Cioè il padrone, no, che manda i servi a raccogliere il frutto della vigna, no? Manda qualche servo, questi come dire, li trattano male, li bastonano, poi li uccidono, e poi il padre che ragiona: manderò mio figlio, no? Avranno rispetto di lui. E il ragionamento dei vignaioli: manda il figlio, facciamo fuori lui, diventiamo eredi noi, no? E quindi tutto sarà nostro. Dove sta la tragedia di questo ragionamento? Non nell'uccidere il figlio, ma nel fatto di immaginare che tu entri in possesso di quell'eredità, ma è già tua. È tua. E siccome tu non la ritieni tale, la vuoi conquistare. Quel conquistarlo, quando è già una cosa tua, tu fai solo danno, fai solo guai. Questo del non ritenersi degni dei misteri di Dio. Vi racconto questa storiella, così. Un pio musulmano, papà, aveva perso la moglie, aveva un figlio, aveva cresciuto e arriva in età da marito. Ma in tutti quegli anni lui era molto devoto e aveva sempre pregato Allah che gli si manifestasse. E faceva preghiere, digiuni, no? Niente. Il figlio cresce, è in età da marito e finalmente combina il matrimonio. Allora, il matrimonio, non c'è un buon matrimonio senza un buon pranzo. E non c'è un buon pranzo senza bere un po'. In quell'occasione questo uomo ha bevuto un po' troppo. E alla sera, insomma, gli si presenta là. E lui dice: no, questa sera no, sono fuori. E la risposta è: ma se io ho scelto questo, a te che te ne frega? Noi siamo sempre nella condizione di volere una cosa quando Dio non ce la dà, e quando ce la dà non la vuole. Va bene, questo per illustrare. Invece, l'altro passo che voglio sottolineare per indicare un'altra cosa è sono tutta una serie di indicazioni che Gesù dà nel capitolo 5 di Matteo, dopo le beatitudini. Corrispondono a quello che nell'Antico Testamento suona come l'invito per eccellenza dell'uomo credente: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo, che è un'espressione del libro del Levitico, capitolo 19, versetto 21. Quando la liturgia commenta questa esortazione, cita sempre passi dei Salmi in cui si fa riferimento alla manifestazione di Dio a Mosè dopo il peccato del vitello d'oro. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. La conclusione, dopo di riprendere, di tutte queste esortazioni di Gesù è: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È chiaro che qui perfetto non è di tipo morale, è perfetto nel senso che la perfezione di Dio è la misericordia. Allora siate misericordiosi come è misericordioso il Padre. Luca rende direttamente così la stessa frase. Allora, quando ci viene donato lo Spirito Santo, ci viene donato per poter cogliere e vivere lo splendore della luminosità della santità di Dio, che si rivela nella sua misericordia senza limiti all'uomo. Ciò che parla direttamente della santità di Dio è esattamente la misericordia senza confini, senza limiti. Se prendete, adesso riprendo il passo preciso, non funziona più. Accidenti, un attimo. Allora, dopo aver ricordato tutti i comandamenti che un pio ebreo poteva conoscere, Gesù aggiunge: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. E poi aggiunge ancora, no? A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica, da chiunque ti chiede, eccetera, eccetera. Se noi analizziamo direttamente il contenuto di questa espressione, ci rendiamo conto di una cosa assolutamente particolare, che però è tipica dell'annuncio messianico. Cioè, la logica a cui Gesù si rifà non è più la logica della reciprocità, ma è la logica della sovrabbondanza. È tipico della capacità del Messia di fare agire in questa logica di sovrabbondanza. Gli esegeti a volte parlano di eccedenza. Ricordate l'espressione: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ma attenzione, noi non solo non superiamo quella dei farisei, neanche ci arriviamo. Perché il fariseo è un uomo pio che ha impostato tutta la sua vita per osservare i comandamenti. Quindi non leggete in senso negativo la giustizia dei farisei, no, in senso molto positivo. E Gesù dice: non basta. Quindi non perché noi immaginiamo che il fariseo è falso o fasullo, che è una specie di caricatura che noi facciamo dei farisei, ma tenendo conto che il fariseo esegue alla lettera la legge, imposta la sua vita sulla lettera della legge, è disposto a, diciamo così, a buttare via la sua vita pur di osservare la legge, Gesù dice: non è questo. C'è un'eccedenza che io rivelo. E questa eccedenza che è tipica del discepolo di Gesù. Allora, questa eccedenza, se volessimo come toccarla con mano, basterebbe, ecco, analizzare, e lo faccio adesso, queste piccole espressioni che dice Gesù. Beh, lascio perdere la prima: amate i vostri nemici, anche perché noi immaginiamo che quando si dice, no, ama Dio, ama il tuo prossimo, ricordate la parabola poi del buon samaritano, no? Rispetto alla domanda che ha fatto lo scriba: chi è il mio prossimo? No? Noi immaginiamo che il prossimo è soltanto il nostro vicino, ma vicino del clan, vicino della famiglia, vicino della nazione, del popolo, no? E Gesù insegna a rovesciare la posizione: tu fai il prossimo, no? Ma non c'è scritto da nessuna parte che devi amare l'amico e odiare il nemico, non c'è scritto nella scrittura, è un'interpretazione che gli uomini hanno dato, ma non c'è un comandamento come dire, odia il tuo nemico. Non c'è scritto. Allora, per rendere conto di questa eccedenza, come logica, che il Messia porta, provate a tener conto di questi semplici tre passaggi. Allora, si dice: fate del bene a coloro che vi odiano. Perdonate se qui serve conoscere la lingua greca. Allora, bene non è complemento oggetto, fate del bene, è avverbio. Bisognerebbe tradurre: agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano, per coloro che vi vogliono male. Agite in modo luminoso, in modo che splenda il bene, non che io faccia una cosa buona all'altro. Quindi questo vuol dire che riguarda non solo le azioni, ma anche i sentimenti, anche il modo di guardare, anche il modo di trattare. Quindi agite in modo che splenda il bene per colui che invece vi vuole proprio male. È chiaro che questa è un'eccedenza per il cuore dell'uomo, ma seguendo Gesù questa eccedenza non fa che tradurre in pratica la struttura del nostro cuore. Il nostro cuore ha nostalgia dei comportamenti di Dio, e questi sono i comportamenti di Dio. Poi dice: benedite coloro che vi maledicono. Ma la frase ha una valenza molto molto più precisa, che sarebbe da rendere così: portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini senza scadere nella vendetta delle parole. Portare in pace la maledizione. Mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Pronunciate o non pronunciate? Lo stesso. Il cuore si sporca per la parola detta e per la parola pensata. Non ricambiate con parole irose chi vi ferisce. è da intendere né in voi stessi né in presenza d'altri. Quante volte noi ci siamo bisticciate, allora io scelgo la mia alleata per andare contro questa. Lo sai, mi ha fatto così, 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 ma guarda tutto, tutto. Cioè, noi cerchiamo sempre un alleato per sparlare. Sempre così. E tutti, siamo dentro tutti. Senza... custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Per esempio, nell'elenco delle qualità della carità, a un certo punto, il famoso capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? L'inno alla carità. E a un certo punto Paolo dice: la carità non manca di rispetto. Non so cosa voi intendete, ma l'espressione greca, è tipica del pensiero greco questo, vuol dire: la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Il rispetto è il custodire l'immagine, ma non l'immagine, diciamo, quella materiale, quella fisica, è la struttura intima. Ogni essere è bello in quanto è, anche se si comporta male. Allora, la carità guarda a questa struttura che viene direttamente da Dio e la custodisce sempre bella, davanti ai suoi occhi e davanti agli occhi di tutti. Non è così agevole ma tutti capiamo che se si fa così, il cuore è infuocato d'amore. Se no, infuocato non lo è. E amore è un po' pallidino. Allora, benedite coloro che ve le dicono. Vuol dire tutte queste cose. Poi dice anche: pregate per coloro che vi trattano male. Ma il greco anche qui è molto più preciso. E c'è una legge, una dinamica spirituale assai precisa, che noi siamo lontani da tenerne conto. Allora, non dice di avere sentimenti buoni per coloro che trattano male. Dice di pregare. E non si tratta di essere trattati male, si tratta di essere calunniati. Allora, e qui ci vuole proprio la sagacia dei nostri padri antichi o dei santi, se no noi, nessuno esigita cogliere le cose così. Ma un santo o un padre antico spiega: resistete alla tristezza che vi invade quando siete calunniati per malevolenza e invidia. La preghiera sincera li custodirà nella carità. La cosa tipica della calunnia è che voi non avete il nemico davanti, non lo conoscete. Voi avete solo l'effetto. Allora, voi potete anche non sentirvi offesi, ma siete profondamente intristiti. Io ho conosciuto, per confidenza, no? Una sorella accusata di pedofilia con i bambini per una... Vabbè, sono pecco io contro questa che ha impastito una scena, ma a quell'epoca bastava che una persona qualsiasi dicesse è così, che tu subito eri, diciamo, condannata. Ha passato 2 anni così, poi tutta la corte dei giudici, tutti, no? Si sono prostrati tutti a dire: sorella, perdoni, noi non potevamo immaginare questo, ma era nostro dovere fare così e così. E lei, che ha passato proprio, è meglio non provarle mai certe cose nella vita, mi ha detto: padre, io però non ho provato, non so, tipo odio o ira contro di loro, perché ho visto la cosa così grande che o viene da Dio, se no non si può sopportare. E avendo accolto questa cosa, ha detto: vale, mi ha tolto una tale una tale serie di pretese nei confronti degli altri che questo mi custodisce nella pace. Allora, qui mi sovviene sempre, voi avete mai letto le centurie della carità di Massimo il Confessore? No. Ha dei pensieri potentissimi. E uno di questi è, a proposito della carità, cioè l'uomo vive la carità, il che vuol dire? È sotto l'azione dello Spirito, il che vuol dire? È unito al Signore Gesù quando non coltiva più nessun motivo di odio o di tristezza verso nessuno. Noi, di per sé, se non siamo proprio sbilinchi, arriviamo anche a concepire il fatto di non coltivare odio verso nessuno, ma di non essere tristi quando gli altri ci opprimono. Questo sembra fuori dalla nostra portata. Ma quell'essere fuori dalla nostra portata risponde a non ci riteniamo degni dei misteri di Dio. Perché il nostro cuore è capace di questo. E tutto sta a poter respirare, perché queste sono parole di verità di Gesù. Non è che parla tanto per parlare. E noi non possiamo immaginare che Gesù ci parla sopra la testa, quindi ci chiede delle cose che noi non possiamo neanche, cioè se le dici a noi è perché il nostro cuore è fatto così, può rispondere così. Se noi diciamo ma è troppo alto, uguale, sei un fanfarone. Noi diremo a Gesù così, sei un fanfarone. Se io dico a una che, non so io, ha una stampella e non so io, è anemica, e dico, come tu non corri 100 metri in 10 secondi? Voi che siete fuori e leggete, cosa dite? Ma questa cosa noi la diciamo a Gesù. Vi rendete conto? Allora, quando riceviamo il dono dello Spirito Santo, la prima cosa è quella di sentirci degni dei misteri di Dio, ma rispetto a questa pratica, cioè rispetto a questi confini, a questi orizzonti. E allora è qui dove si comprende quelle, in questa espressione, no? Dice, se tu vuoi bene a chi ti vuol bene, no? Che diciamo a volte che ricompensa, no? Normale, anche un pagano lo fa, no? E quel ricompensa a cui allude Gesù fa riferimento alla gioia del regno di Dio che ha lambito il nostro cuore e rende capace il cuore di comportarsi non nella logica di reciprocità, ma di sovrabbondanza. È la capacità che dà il Messia. È la colletta, una delle collette di una messa dice: possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere da interpretare, che possiamo aprire il nostro cuore alla promessa di vita che la parola del Signore cela, e possiamo aprire gli eventi della nostra vita al regno che viene. E vorrei fare ancora un piccolo commento all'antica traduzione. Dice, se voi prestate soldi a chi ve li ridarà, che merito avete, no? Voi sapete che la traduzione più recente è quale grazia. In genere è non quale grazia,
gratitudine.
Ecco, non mi veniva il tempo, quale gratitudine, no? Ma provate a leggere in questo modo. Allora, quando io presto a te, perché tu poi domani presti a me, io non perdo niente, allora fatevi la domanda: che grazia fate splendere nella vostra vita. La reciprocità, no? Se invece io presto a te e sono sicuro di non avere, perché tu non hai niente, allora se il mio agire mi fa muovere in quella modalità, la domanda è: quale grazia faccio risplendere nella vita? Ed è la grazia della è venuto il regno di Dio, il Messia ha inglobato il nostro cuore in quella logica di sovrabbondanza. Il Vangelo è da concepirsi, comunque da essere colto, soltanto in questa logica di sovrabbondanza. Ogni logica di reciprocità non è evangelica. Questo è il motivo per cui la misericordia, no, è l'espressione della santità di Dio, perché è quella che esprime il massimo di questa sovrabbondanza. Di questo lui dà e non richiede neanche una condizione previa. E se noi accogliamo quello che lui dà, noi diventiamo capaci di rispondere. Non che ci dobbiamo preparare per ricevere, no. Il suo dare è lui che chiede, la logica della sovrabbondanza è il primo che la vive, no? Quindi in questo senso il Vangelo sta tutto in questa entrare nella logica della sovrabbondanza. Pensate per esempio a questo. Oggi si dice, per esempio, voi leggete nella tradizione disprezzare se stessi, non rinunciare a se stessi, nella tradizione antica trovate spesso questo, no? E oggi nessuno dice che devi disprezzare te stesso, perché tutti parlano di autostima, no? Non so se voi avete notato, quando si deve parlare di autostima è perché proprio non ce n'è. Gli autori antichi che parlavano di disprezzo di sé avevano un'alta stima di sé, perché si sentivano degni delle promesse di Dio. Noi invece che parliamo di autostima siamo tutti dei fifoni e non riconosciamo minimamente che il dono di Dio è per noi, e non ci accorgiamo che a furia di parlare di autostima noi riveliamo a tutti che non ce ne abbiamo niente. Non voglio condannare tutto, voglio solo esprimere che quando trovate delle espressioni, tipo no, il disprezzo di sé, leggete da che punto, da che posizione è detto questo. Se è detto da questa posizione di, di propria dignità, di capacità di rispondere, no, al dono di Dio, allora il disprezzo di sé è eminentemente positivo. Invece oggi, che non si vuole, mai riconoscere, no, il fatto del ecco, mi ha fatto un torto, allora devo sempre risalire a giustificarlo, no? Per non cedere e non lasciare in giro un po' della mia stima, quindi si parla di autostima. In realtà, da che punto si parte? Che non ce n'è, che noi non ci sentiamo degni di questo. E quindi ogni volta che voi cercate di ottenere qualcosa su un buco, il buco è un buco nero, voi ci mettete dentro tutto quello che volete, non si riempie mai. Ve lo dicevo già come una battuta, no? Se uno va a fare la spesa con una sporta che non ha il fondo, se comprate poche cose, pazienza, quando arrivate a casa non c'è più niente, ma se comprate anche tante cose e avete speso tanti soldi, e arrivate a casa non c'è niente, ma sapete che rabbia vi prende? Allora, in gioco è proprio questa cosa di fondo. Se il Signore ci dice queste cose, non è un fanfarone, non è uno che ci prende in giro, non è uno che non sa quel che dice. Siamo noi che non ci stimiamo a sufficienza, siamo noi che non crediamo. Allora il primo modo non è quello di comportarsi bene. Il primo moto è quello di dire: ma se il Signore parla così, allora non che, cioè anche è già sbagliato dire così, ma allora valgo, allora sono qualcuno per lui. E questo è la base per poi imparare a reagire bene, imparare a muoversi bene. Beh, domani faremo altri passaggi.